E quello che avete appena sentito è Yuri Gagarin. Gagarin che all'interno della Vostokuno, mentre sta aspettando che gli venga dato il permesso per dare l'avvio alla missione che porterà il primo abitante del pianeta Terra a farsi un giro nello spazio, si annoia. E mentre si annoia, sovrapensiero, per passare il tempo, si mette a cantare. E con questa registrazione che ci dimostra la banalità e l'umanità di momenti precedenti a quello che è stato poi un evento che ha cambiato il corso della storia, iniziamo la puntata dell'Orda d'Oro di oggi e andiamo a parlare di spazio. Parliamo quindi oggi di esplorazione spaziale, un po' perché è un argomento che mi piace e d'altra parte ai microfoni c'è Strelka, qualcosa vi avrebbe dovuto suggerire, e soprattutto perché la relazione tra l'Asia centrale e la storia dell'esplorazione spaziale è stata una relazione molto lunga e molto felice. Tanta parte della storia, tanti avvenimenti di importanza storica per le conquiste dell'esplorazione spaziale si sono fatte all'interno di questa regione del mondo. Il contributo più conosciuto, più famoso, è sicuramente il fatto che il cosmodromo da cui sono partite le missioni di esplorazione iniziate dall'Unione Sovietica si trova a Baikonur, che è oggi un villaggio nella zona del Kazakistan centrale, vicino a Kyzylorda. Ma in realtà questo tipo di relazione è iniziato molto molto prima nel tempo e lo possiamo far risalire al periodo del rinascimento islamico, del pensiero islamico all'interno della regione dell'Asia centrale attorno al 1400, in cui iniziano a fiorire una serie di osservatori astronomici. Uno dei più importanti, dei più architettonicamente anche interessanti da visitare, che può ancora essere visitato in parte oggi, è l'osservatorio di Ulugbeg, che si trova a Samarcanda in Uzbekistan. E quindi andiamo a parlare per il primo pezzo della puntata di oggi di questo osservatorio. Ulugbeg è il nipote di Tamerlano. Nel 1420, qualche anno prima del 1420, si ritrova appena sedicenne a diventare il governatore della città di Samarcanda. Il padre è famoso per aver espanso l'impero dei Timuridi in svariate direzioni. Ulugbeg però non è molto interessato al governo e al potere temporale. È un ragazzo che la gente descrive come abbastanza facile con cui rapportarsi, gli piacciono le feste, gli piace bere vino, gli piace molto la musica, ma la sua vera passione è l'astronomia. Ulugbeg, come figlio di un imperatore, ha passato un'infanzia viaggiando di svariati paesi all'interno della regione dell'Asia centrale. Ha avuto un'infanzia dove non si è mai potuto fermare per lungo tempo all'interno della stessa città, sempre sulla scia di queste conquiste del padre, e Arriva da bambino nella città iraniana di Marara e per la prima volta mette piede all'interno di un osservatorio astronomico, dove una serie di scienziati stanno operando delle misurazioni dei corpi celesti. Rimane assolutamente affascinato e decide che da grande lui si occuperà di questo. Quindi a 16 anni si trova a diventare il governatore di Samarcanda. Il padre ancora in vita e lui decide di dedicarsi alle sue due passioni, ovvero le feste e la costruzione di un osservatorio astronomico. Nel 1420, dall'avvio alla costruzione di questo osservatorio astronomico, lo completa in pochi anni e inizia ad invitare, sempre giovanissimo, una serie di scienziati che arrivano da tutto il mondo islamico. L'osservatorio di Samarcanda è abbastanza isolato geograficamente dal resto del mondo islamico, ma diventa immediatamente un punto di attrazione di talenti esteri. I personaggi che lavorano qui sono astronomi, sono anche astrologi spesso, sono matematici, che danno l'avvio a un ambiente accademico-scientifico vivacissimo che dà l'avvio all'apertura di quella che poi diventerà un'università e danno l'avvio a una serie di studi sulla costituzione della volta celeste, sul numero delle stelle e sulla durata dell'anno. L'osservatorio astronomico di Ulugh Beg non è un edificio architettonicamente impressionante. Oggi ne sono rimaste solamente le rovine, ma anche al tempo della sua costruzione si stima che fosse un edificio abbastanza basso, composto da tre moduli di forma cilindrica che al suo interno contenevano degli strumenti astronomici. Però è un edificio che contiene un segreto, perché al suo interno è conservato uno dei più grandi sestanti fisici che esistano al mondo, sicuramente il più grande che sia stato costruito all'epoca della sua costruzione, che ricordiamo è il 1400. Un sestante è uno strumento per la misurazione delle distanze che vi può dare delle informazioni su qual è il punto in cui voi vi trovate con rispetto al globo. Questo è un termine che io personalmente ho incontrato in veramente pochissimi contesti, forse libri e film che hanno personaggi che si occupano appunto di navigazione, però se avete mai visto un sestante, molto probabilmente l'avete visto nella sua versione portatile. Nella versione portatile un sestante ha la forma di una fetta di torta. Fatto molto spesso di metallo. Le versioni che vengono utilizzate appunto in tempo medievale e rinascimentale sono anche molto belle perché sono decorate spesso con motivi astrologici e astronomici. Comunque è una fetta di torta rigida che può darvi una serie di informazioni sul grado di distanza, l'angolo di distanza tra due oggetti. E a seconda di come voi lo posizionate potete avere diverse informazioni. Quindi, se voi posizionate un sestante verticalmente, potete misurare la distanza di un corpo celeste dall'orizzonte. Quando avete l'informazione di qual è l'angolo di questa distanza, sapendo qual è il momento dell'anno in cui state facendo l'osservazione, siete in grado di determinare qual è la vostra latitudine, quindi qual è la vostra posizione sull'asse nord-sud del globo. Se voi invece utilizzate un sestante orizzontalmente, potete usarlo per misurare sempre l'angolo di distanza tra due oggetti e situarli quindi su una mappa geografica. E infine, se voi misurate la distanza tra la Luna, usate un sestante per misurare il grado di distanza tra la Luna ed un altro oggetto celeste, sempre sapendo l'informazione di qual è il momento dell'anno, dell'anno in cui vi trovate, siete in grado di stabilire la longitudine, perché siete in grado di capire qual è il fuso orario in cui voi vi trovate e quindi la direzione est-ovest della vostra posizione sul globo terracqueo. Quindi avete questo strumento molto facile, appunto, da utilizzare, molto versatile, che viene utilizzato per secoli per favorire la navigazione, ed è uno strumento che viene preferito a un altro sistema di navigazione, mappa di navigazione, che invece è l'astrolabio, che è una specie di piccolo oggetto circolare che vi permette di situare le stelle all'interno di una mappa. Vabbè, voi non mi potete vedere, ho gesticolato fino ad ora per ricordarmi come posizionare il sestante, ma il sestante dell'osservatorio di Ulugh-Beg è un sestante fisso, quindi può essere utilizzato solamente nel suo allineamento verticale, cioè significa che è un sestante che viene utilizzato per dirci quanto sono distanti dalla Terra i pianeti e altri corpi celesti. Questo sestante è scavato nella roccia, è a tutti gli effetti un arco meridiano ed è alto più di 40 metri. Questa altezza non può essere notata da fuori, perché il sestante è stato scavato all'interno di una collina. Quindi Samarcanda è costruita attorno a una serie di colline. L'arco del sestante viene scavato nella roccia di queste colline. Samarcanda significa la città di roccia, per cui è appunto una zona che è circondata da rocce molto friabili. Questa collina viene scavata, gli viene costruito al suo interno un sestante, e soltanto la parte finale, quella che sporge dalla collina, viene ricoperta con un piccolo edificio per proteggerla dalle intemperie. Per il funzionamento di questo strumento serve costruire poi in una delle pareti una finestra che permette alla luce portata dai vari corpi celesti di raggiungere l'arco, e sull'arco ci sono segnati a distanza di 70 cm l'uno dall'altro i gradi, e quindi questi gradi vi permettono di capire quanto distante è il Sole o la Luna dal pianeta Terra in un specifico giorno dell'anno, quindi bisogna sapere qual è il giorno dell'anno in cui questo succede. A cosa serve tutta questa spiegazione scientifica? Beh, prima di tutto questo sestante si è conservato. Il fatto che fosse stato scavato nella terra ha permesso che non venisse distrutto, quindi oggi è visitabile. E il fatto che questo elemento fosse così grande ha permesso agli scienziati che lavoravano all'interno di questo gruppo di stabilire la lunghezza dell'anno solare con una precisione che sbaglia di 25 secondi. Questa è una delle misurazioni più accurate che abbiamo dell'anno prima dell'arrivo della tecnologia odierna, ed è una misurazione che è parecchio migliore di quella che viene fatta dagli astronomi europei. La misurazione di Ulugh-Beg è più accurata di quella di Copernico. La seconda cosa che permette un arco così grande di fare è calcolare qual è l'angolo di inclinazione dell'asse terrestre, che viene fatto in maniera talmente precisa che il valore è all'interno della range, della scala di valori che è oggi ufficialmente accettata di nuovo. Quindi un'osservazione che viene fatta secoli dopo con capacità di strumenti, tecnologia, capacità di analisi molto molto più imponente. E la terza scoperta per cui è particolarmente famoso questo osservatorio è un catalogo delle stelle, un Zij, come si chiama in persiano, che cataloga più di 1700 stelle, che riesce a essere fatto circolare all'interno del mondo arabo perché viene fondamentalmente rubato da uno dei degli alunni, degli studenti di Ulugh-Beg, e viene sottratto alla distruzione che seguirà pochi anni dalla costruzione di questo osservatorio. Queste sono le scoperte che vengono fatte all'osservatorio di Ulugh-Beg mentre tutto questo sta succedendo. L'Asia centrale è in fiamme. Per quasi 30 anni, anzi, questo osservatorio riesce ad operare senza problemi. Il gruppo di ricerca cresce al punto tale che viene costruita una università, la Madrasa di Ulugh-Beg, che è una delle tre costruzioni che sicuramente avete in mente se avete in mente immagini di Samarcanda. La piazza Registan è una delle tre costruzioni all'interno della piazza Registan che può essere visitata ancora oggi, è l'università di Ulugh-Beg. All'interno di questa università appunto vengono formati i ricercatori. Mentre tutto questo succede per 30 anni, nel 1447 il padre di Ulugh-Beg muore e quindi Ulugh-Beg gli deve succedere come imperatore. La tradizione di essere incoronato imperatore vuole che debba iniziare una campagna di conquista ed espansione. Ulugh-Beg era stato un governatore terribile per Samarcanda, era una persona che viene ricordata come assolutamente incapace a ricoprire un ruolo politico. I suoi contemporanei, al di fuori di chi si occupa di astronomia, ne parlano malissimo, e nel 1447 quindi lui si trova a diventare appunto l'imperatore di una regione immensa e a essere a capo della Transoxiana, che è la zona di Uzbekistan, Tagikistan e Kazakistan del sud. Il suo periodo come imperatore è disastroso per la popolazione e per l'impero. Ironicamente, il nome Ulugh-Beg, con cui lo ricordiamo noi, non è il suo nome di battesimo, ma è un soprannome che letteralmente significherebbe il grande condottiero. Ulu significa grande e Beg è un titolo nobiliare. Due anni dopo aver preso il potere, nel 1449, il figlio Abd al-Latif decide di spodestare il padre e lo invita ad andare a fare un pellegrinaggio alla Mecca per fare penitenza per la maniera disastrosa con cui ha condotto l'impero. Ulugh-Beg accetta e appena mette piede fuori da Samarcanda, a qualche chilometro di distanza della città, viene assassinato da dei sicari che erano stati assoldati dal figlio. L'osservatorio viene distrutto, tutti gli scienziati vengono fatti scappare fondamentalmente e le scoperte che erano state prodotte vengono distrutte, tranne questo, una serie di lettere, di cartigli che vengono salvati e questo catalogo delle stelle che viene appunto rubato da uno degli studenti di Ulugh-Beg e viene quindi messo in salvo in questo modo. Nel 1908, per tutti questi secoli, quindi dal 1450 al 1908, non si sa niente di questo osservatorio. Ci sono appunto una serie di lettere che si sono tramandate, però viene raso al suolo. Come vi ho detto, l'edificio non è particolarmente alto e non è facile capire che cosa sia questo sestante se non avete idea. Rimane l'informazione tramandata nella memoria orale che c'era qualcosa lì, abbiamo delle descrizioni di alcuni viaggiatori. Nel 1908 un archeologo russo, Vasily Vyatkin, scavando a Samarcanda ritrova parte del sestante e quindi riesce a ricostruire la funzione di questo edificio, e oggi l'edificio di Ulugh-Beg è riaperto ed è accessibile al pubblico. È stato nuovamente ricoperto il sestante con un piccolo edificio che ha una funzione solamente estetica, non è l'edificio originario, è stato decorato durante l'epoca sovietica, con lo stile tradizionale delle madrasa di Samarcanda, per cui sembra un edificio dell'epoca, ma non lo è, e Ulugh Beg finalmente viene ricordato, come piacerebbe a lui essere ricordato, come un astronomo e non come un politico, e gli viene intitolato un cratere della Luna.
Вера, ну не скучаешь там?
Музычка, можно немножко пустить.
Одну минутку.
E questo è sempre Yuri Gagarin seduto sulla sua Vostok 1, a cui il cosmonauta Popovic chiede come ti senti, e lui risponde: mettimi della musica. Con questa richiesta di musica così illustre, ci fermiamo per uno stacco musicale.
Букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Латыши, латыши, светлого мая привет. Латыши, латыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны и очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Латыши, латыши, светлого мая привет. Латыши, латыши, белый букет.
Questa era appunto Lilies of the Valley, la canzone che Gagarin canticchiava prima di iniziare la sua missione nei momenti d'attesa. Vi metterò nelle note di questa puntata il link a un video, perché esiste la registrazione integrale delle ore precedenti al momento della partenza e dei primi 30 minuti, se non sbaglio, dopo la partenza. Dopo i primi 30 minuti, la capsula Vostok 1 raggiunge un'altezza che è troppo distante per le tecnologie dell'epoca, per cui i collegamenti radio si interrompono. Di Gagarin, in realtà si sa solo, cioè si riesce a mantenere il collegamento fino appunto ai momenti iniziali, dopodiché si perdono tutti i collegamenti e non si riavviano i collegamenti quando lui finisce la sua orbita attorno alla Terra e inizia la discesa, tant'è che discende in un punto che non era quello dove originariamente sarebbe dovuto arrivare, finisce in quella che è oggi la Russia, nella zona di Saratov, e deve essere poi recuperato e racconta nella sua autobiografia che le prime persone che incontrerà sono dei contadini che sono assolutamente sconvolti dall'aver visto letteralmente quest'uomo scendere dal cielo. È molto mo molto bella la registrazione, sentite appunto tutti, cioè il modo in cui lui passa il tempo per arrivare e poi poi perché si sentono i primi 30 minuti da quando si alza per entrare in orbita, in realtà c'è registrato, io lo trovo personalmente molto molto commovente, il momento in cui Gagarin si rende conto che si sta effettivamente alzando, supera l'altezza normale che sarebbe stata raggiunta con un aereo e descrive le sue sensazioni nel vedere la Terra allontanarsi così tanto. È oggettivamente, secondo me, molto molto bello. Le due frasi per cui è diventato famoso, che avrebbe pronunciato in orbita, in realtà non le ha mai pronunciate, non si sono tenuti i collegamenti radio, per cui non sappiamo cosa abbia provato Gagarin nell'orbitare attorno alla Terra. La Terra è bellissima da quassù, senza confini, e non c'è Dio quassù, non vedo nessun Dio quassù, sono state due frasi che sono state prodotte dalla propaganda sotto Khrushchev, e anzi Yuri Gagarin era credente, era di fede ortodossa, praticante, si sapeva, è stato uno dei pochi scienziati astronauti sovietici che non ha firmato la lettera aperta contro le religioni, perché appunto ha sempre mantenuto questa sua possibilità di appunto praticare, essere credente, e anche però occuparsi di fare del lavoro appunto di ricerca scientifica a tutti gli effetti, anche se lui di formazione è un militare, pilota aeronautico prima di diventare astronauta, come tanti astronauti in realtà. E magari avete rabbrividito quando mi avete sentito parlare di Gagarin come di un astronauta invece che di un cosmonauta, ma ci sono delle storie interessanti sulla nascita e l'uso di questi termini, ed essendo questo un argomento di linguistica, come da aspettativa per questo podcast ne dobbiamo parlare. I termini astronauta e cosmonauta oggi vengono utilizzati in riferimento alla stessa figura, e di fatto sono stati utilizzati in questo senso anche durante l'intera copertura mediatica della corsa all'esplorazione spaziale nell'epoca della Guerra Fredda. L'unica distinzione è che per convenzione si utilizza astronauta per parlare di personale della NASA, quindi persone che partecipano al programma di esplorazione spaziale statunitense, e di cosmonauta per il programma spaziale sovietico. Quindi le mansioni lavorative della persona indicata sono assolutamente le stesse, ma cambia l'impostazione ideologica del referente. In realtà questo è un uso, cioè questa identicità di uso viene, cioè nasce dall'utilizzo continuo del termine per indicare le stesse persone, ma in origine i due termini nascono con un significato leggermente diverso, e abbiamo degli appunti, dei rimasugli di una discussione che si è avuta alla NASA nel 1959 attorno a quale termine utilizzare. Quindi all'epoca non è ancora stato mandato nessuno nello spazio, però la NASA vuole sistematizzare la maniera in cui si parlerà dell'argomento sui media, e quindi viene indetta una discussione, una serie di discussioni, e ci rimane nota di queste due posizioni. Il direttore del programma all'epoca, che è Keith Glennan, è a favore dell'uso del termine astronauta. Il termine astronauta era in uso fino al 1959 in una serie di pubblicazioni solamente fantascientifiche, significa letteralmente il viaggiatore delle stelle, ed è stato creato con un sistema che è molto produttivo all'interno del lessico scientifico. Quando non si hanno appunto parole per definire un concetto scientifico, si prende di solito nelle lingue indoeuropee il greco antico e si crea una parola da lì. Quindi si prende il termine aster, che significa stella, il termine nautes, che significa il viaggiatore, e si uniscono per creare appunto questo nuovo termine, il viaggiatore delle stelle. Il vice direttore Hugh Dryden non è d'accordo, perché sostiene che questo termine abbia un referente troppo stretto. Siccome lo scopo della NASA non è quello di esplorare le stelle, ma di esplorare lo spazio in generale, propone di utilizzare invece la versione cosmonauta, che arriva dal termine greco cosmos, che significa appunto lo spazio galattico. Dryden perde la discussione. Il termine astronauta viene utilizzato dagli statunitensi, che sistematizzano questo uso, e a questo punto i giornali statunitensi iniziano a utilizzare il termine astronauta per parlare nello specifico dei partecipanti al programma di esplorazione spaziale. Nel frattempo in Russia esiste già un gruppo di personaggi che sul finire dell'Ottocento e l'inizio del 1900 si occupano di studiare, più dal punto di vista filosofico che ingegneristico, le possibilità dell'esplorazione spaziale. Uno di questi, forse il più famoso, è Konstantin Tsiolkovsky, però in realtà la persona che propone il nome di cosmonauta è un altro padre della scienza cosmonautica sovietica, che è Mikhail Tikhonravov. Si utilizza il termine cosmonauta e a questo punto i media, soprattutto occidentali, vedono questa possibilità di distinguere l'impianto ideologico di queste due nazioni utilizzando il termine diverso, e quindi iniziano ad utilizzare sistematicamente il termine astronauta e cosmonautica in due maniere diverse, però di fatto riferendosi alla stessa persona, quando in origine i due termini tecnicamente si riferivano a due cose leggermente diverse, e forse non tanto dal punto di vista ingegneristico, ma dal punto di vista dell'impianto filosofico dell'esplorazione spaziale, in realtà aveva un senso mantenere queste due posizioni separate. A questo punto abbiamo questa distinzione ideologica creata dai media occidentali, i quali decidono che la esporteranno a tutta un'altra serie di nazioni, che a questo punto iniziano la corsa all'esplorazione spaziale. E quindi quando la Cina inizia il suo programma, i giornali sentono la necessità di coniare un nuovo termine, che è taikonauta, prendendo il termine cinese per cielo, che è taikon, e non l'ho pronunciato sicuramente correttamente, che però è un termine che non è in uso in cinese. In cinese viene utilizzato una perifrasi, il personale di navigazione dello spazio, che viene pronunciato in maniera completamente diversa, non contiene la parola cielo, anche perché, come potete immaginare, cielo e spazio sono anche due concetti leggermente diversi, e quindi taikonauta viene utilizzato per riferirsi agli astronauti cinesi, ma da parte dei media occidentali, soprattutto quelli di lingua inglese. E ci sono poi, tantissime lingue che decidono di sviluppare la propria versione del termine. Gli altri due casi che mi sembrano interessanti da menzionare sono il caso delle lingue germaniche, perché le lingue germaniche decidono di sviluppare la stessa versione di cosmonauta, però traducendo tutto in termini di origine germanica, e quindi abbiamo varie versioni del termine Raumfahrer, quindi il viaggiatore dello spazio. E poi l'altro caso che mi sembrava interessante è il francese, perché il francese decide di andare in una direzione diversa dall'italiano, e in francese il termine per astronauta è spazionauta, basicamente, scusate, non so pronunciare il francese io. Perché è interessante quello che è successo? Perché questo è un meccanismo di produzione del lessico scientifico che è abbastanza frequente anche in italiano, in cui a volte per specializzare ulteriormente un termine che appunto si riferisce ad un elemento scientifico che arriva dal greco, si sceglie di fare anche il calco latino, ma associarlo a un altro campo semantico. Vi faccio un esempio: in italiano noi abbiamo due termini che si riferiscono all'acqua, che sono idrico e acquatico. Idrico deriva dal greco antico e acquatico deriva dal latino. Entrambi vogliono dire nelle due lingue d'origine la stessa cosa, ma in italiano li abbiamo sviluppati e specializzati specializzati, per cui voi tenderete ad utilizzare il termine acquatico quando state parlando di piante o di animali, mentre invece il termine idrico bene o male suggerisce che state parlando di tecnologie dedicate alla gestione dell'acqua. Quindi voi avete, quello che avete fatto è stato prendere due termini che nelle due lingue d'origine volevano dire la stessa cosa, vengono importati all'interno dell'italiano in momenti diversi della storia, e quindi l'evoluzione normale è quella di acquatico, ma quando si sviluppa la tecnologia, dato che bisogna creare un termine specifico per parlare delle tecnologie di gestione dell'acqua, si torna al greco e a questo punto si crea una parola derivante dal greco per riferirsi a tutte le nuove tecnologie che abbiamo, e quindi noi abbiamo questi due termini che appunto hanno la stessa stesso significato, due origini diverse, sono entrambi confluiti in italiano. I francesi quindi creano un calco dal latino per parlare dell'astronauta, degli astronauti, invece di fare quello che fanno gli italiani, che è italianizzare il termine inglese. E quindi in italiano, se noi avessimo voluto creare da zero un termine per parlare di questo argomento, spazionauta sarebbe stato una buona alternativa, ma invece abbiamo italianizzato il termine inglese. Quindi tutti questi termini, vabbè, nel senso, è interessante la discussione da un punto di vista linguistico. Ovviamente la cosa che a me fa ridere è che vengono mantenute queste nei giornali, nei media, questi diversi termini per riferirsi alla provenienza geografica di una persona che, cioè, in fin dei conti, cioè di una figura che in fin dei conti oggi ha un lavoro, per cui no, l'astronauta è un lavoro, e quindi non so bene che senso abbia mantenere questa distinzione tra astronauti, cosmonauti e taikonauti soltanto per dire qual è la visione, cioè qual è appunto origine geografica o supposta ideologia politica. Forse questa cosa ci rivela una maniera di vivere ancora oggi la questione dell'esplorazione spaziale come una questione strategica più che come un'area di ricerca scientifica in cui abbia senso avere una collaborazione. Detto questo, detto ciò, chi sono io per giudicare l'uso linguistico altrui, e quindi ci teniamo queste varie termini e terminologie. E dopo questa discussione di linguistica, che mi ha sorpresa perché non era la direzione in cui mi ero preventivata di andare per la puntata di oggi, non ce l'avevo in scaletta in realtà, ci fermiamo per una pausa musicale e vi metto una canzone di un autore che normalmente non mi piace tantissimo, però che è Cisco, l'ex cantante dei Modena City Ramblers, però la sua canzone Gagarin invece mi piace molto, e quindi questa è Gagarin di Cisco.
Федор, я там один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Минутная готовность. Федор, я заря один. Внимание.
Thank you.
Dopo questa pausa musicale torniamo a parlare del tema di oggi, che sì era l'esplorazione spaziale, però dal punto di vista della sua relazione con l'Asia centrale, e quindi è impossibile non parlare del cosmodromo di Baikonur. Il cosmodromo di Baikonur è questa stazione di lancio per appunto per missioni nello spazio, che viene in realtà utilizzata non soltanto dall'Unione Sovietica prima e dalla Russia poi, ma anche dall'Unione Europea quando deve inviare i voli con almeno i voli con equipaggio umano. Per esempio la missione a cui ha partecipato Samantha Cristoforetti è partita da Baikonur. È stato utilizzato anche per dei voli con personale statunitense, perché l'area dell'esplorazione spaziale è uno degli unici ambiti di collaborazione tra i due paesi che non è mai stato terminato anche durante la guerra fredda. E in realtà è stato un po' uno shock che negli ultimi due anni, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, invece si è proprio interrotta la cooperazione sull'esplorazione spaziale, al punto che gli statunitensi vorrebbero tornare ad avere una loro stazione di lancio. Quando era stato chiuso Cape Canaveral in Florida, almeno i voli con equipaggio umano venivano fatti partire da Baikonur. Questa è una cosa che agli americani ha sempre dato fastidio. Se adesso probabilmente il tour sarà cambiato, ma se siete mai andati a vedere Cape Canaveral in Florida, le guide turistiche del sito di lancio da cui era partita la missione dell'Apollo che ha portato Armstrong sulla Luna, sono parecchi inviperite sulla questione di dover pagare soldi alla Russia per mandare, cioè per affittare effettivamente il cosmodromo di Baikonur. Quindi gli Stati Uniti vogliono tornare ad avere la propria piattaforma di lancio, e Ci sono poi in realtà una serie di altri paesi che hanno iniziato i loro programmi di esplorazione e vorrebbero avere le proprie. Io, devo dire, non essendo formata tecnicamente su cosa serva per una piattaforma di lancio spaziale, mi domando se abbia senso che, cioè, dal punto di vista tecnico, che ce ne sia più di una al mondo. Immagino che averne più di una sia fatto per motivazioni che siano puramente politiche, non chiaramente di risparmio delle risorse, però è anche vero che queste costruzioni non possono essere messe ovunque, e di nuovo questo non è un argomento di cui io sono esperta, però così a giudicare, conoscendo geograficamente i punti dove sono state piazzate negli Stati Uniti e in Unione Sovietica, io presumo che servano grandi spazi con zone molto pianeggianti e che siano quindi tanto distanti dai centri abitati, ma che siano anche su zone un pochino in pianura. Questa cosa ovviamente fa sì che ci siano, per esempio, cioè l'Europa non abbia la possibilità proprio di crearsi una di queste strutture. Immagino però anche che vadano messe a sappiamo che ci sono dei punti del globo da cui vincere la resistenza per andare in orbita è più facile. Di nuovo, non sono un'esperta, se lo sapete ditemelo, così giudicando dalla geografia di dove sono questi posti negli Stati Uniti e in ex Unione Sovietica, presumo che sia il più vicino possibile all'equatore, perché Baikonur oggi si trova nella regione del Kazakistan centrale, ma molto spostato a sud, al confine con l'Uzbekistan, nella zona pianeggiante più a sud di tutta l'Unione Sovietica, perché sotto questa parte del Kazakistan c'è solo l'Uzbekistan, che è una regione però molto montagnosa e molto popolata, in cui piazzare un cosmodromo non è proprio facile. Per cui io immagino che questi siano i due requisiti. Detto ciò, se sapete qualcosa di più, fatemelo sapere, perché è un argomento che trovo molto affascinante. E quindi il cosmodromo di Baikonur, questa storia interessante, nasce nel 1955 e si chiama Baikonur, ma in realtà non si trova nella città di Baikonur. La città di Baikonur esiste, si trova vicino a Karaganda, nel nord del Kazakistan, è abbastanza vicina ad Astana, sono 3 ore di macchina da Astana. Il sito di Baikonur invece si trova vicino al confine, relativamente vicino al confine con l'Uzbekistan, molto più in basso. E la motivazione per cui viene dato questo nome al cosmodromo è che i sovietici vogliono confondere eventuali piloti statunitensi. Quindi durante la Guerra Fredda vogliono evitare che il cosmodromo venga scoperto, e quindi lo chiamano in codice con il nome di questa località, che si trova molto lontano da dove Baikonur si trova, ma che sarebbe stata plausibile per la costruzione di un cosmodromo. E quindi questo nome in codice poi viene assunto dalla base di Baikonur. Baikonur è un termine kazako, bai significa ricco e konur è il termine per il colore marrone, e quindi è un termine che indica una zona che è molto fertile. E con delle espansioni di steppa che danno molto cibo. La cittadina originaria è una cittadina dove c'è una miniera, come tutta la zona di Karaganda, e viene inaugurato, insomma, con questa serie di voli inizialmente che mandano in orbita degli animali, tra cui la prima Laika e poi i primi a tornare Belka e Strelka, e viene poi convertito, appunto, viene utilizzato anche poi effettivamente per il primo volo che ha portato un essere umano nello spazio. E una storia che si racconta è che i residenti della vera città di Baikonur abbiano approfittato di questa confusione attorno alla posizione del cosmodromo, ordinando e ricevendo da Mosca una serie di materiali e di risorse scarseggianti, con la scusa di, appunto, farle consegnare al cosmodromo prima che gli ufficiali di Mosca si rendessero conto che queste due città in Kazakistan si trovavano a distanze enormi l'una dall'altra. E quindi, diciamo, questo cosmodromo ha fatto anche la fortuna degli abitanti della vera città di Baikonur. e c'è una costruzione di una, cioè la posizione di oggi viene anche scelta in base al fatto che passa vicino alla ferrovia che collega Mosca a Tashkent in Uzbekistan, e quindi è abbastanza facile arrivarci in treno ancora oggi. Ed è però un'area che ancora oggi appartiene alla Russia, quindi non si può entrare nel cosmodromo di Baikonur senza un permesso speciale di Roscosmos, l'agenzia di esplorazione spaziale della Russia. Si può però andare a visitare la cittadina attorno, perché ovviamente Baikonur, essendo popolato da cioè, militari in maniera continuativa, inizia, dà l'avvio a un'economia nella zona. Si crea questa cittadina attorno che viene chiamata Baikonur, ma che per un periodo viene chiamata col nome bellissimo di Svjosdograd, la città delle stelle, in cui tutti gli astronauti di passaggio da questo sito a questo sito si fermano a pernottare, e quindi ci sono una serie di alberghi, bed and breakfast, case per ospiti del genere, in cui se siete appassionati di appunto esplorazione spaziale, ogni personaggio importante è passato da lì e ha passato lì la notte. Oggi Roscosmos ha chiuso i permessi, quindi non si può più entrare nel cosmodromo, e si può soltanto arrivare fino alla cittadina attorno, però c'è sempre la speranza che li riaprano in futuro. Quindi questa è Baikonur. Mi fermo per un ultimo stacco musicale e poi parliamo dell'ultimo sito. Questa è una puntata in realtà che potete prendere come una raccomandazione turistica, perché il prossimo posto di cui parliamo è il Museo dello Spazio di Mosca.
Он обернулся простой такой и белозубый незнакомый. Пригладил волосы рукой, пока еще не сведен оскомой. Добрый, добрый рот его, нежной, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной, бесстыжий. Жизнь била, била, да. Жизнь крыла спалила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой. Не знал он после, как долго я плыла осколком его медали, и в спину била его струя, и жал он молча свои педали. Больно, больно, потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой иголкой. Жизнь била, била, да. Жизнь грела, спалила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой. вечный путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била-била, да. Жизнь грела, спалила Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой.
Questi erano gli Underwood, che sono un gruppo ska russo con Gagarin, Ya vas lyubila, Gagarin, io ti amavo, una canzone che mi è stata fatta scoprire da degli amici siberiani, e quindi io ve la ripropongo qui. E ci abbiamo verso la chiusura di questa puntata, che è stata appunto una puntata un po' turistica, un elenco di cose da vedere, un itinerario turistico per chi vuole andare a scoprire l'Asia centrale e la Russia collegata all'esplorazione spaziale. E finiamo al museo, a quello che io ho chiamato il Museo dello Spazio di Mosca. In realtà si chiama il Museo della Cosmonautica di Mosca, perché è il museo dedicato alla storia dell'esplorazione spaziale, ma non allo spazio, che è appunto un museo aperto nel 1981 per commemorare il 20° anniversario della missione di Gagarin nello spazio, aperto il 12 aprile dell'81 e oggi ancora visitabile con svariate aggiunte, ricostruzioni e rielaborazioni. Si trova nella zona della città che è vicino, se siete pratici di Mosca, alla zona dell'esposizione delle glorie dell'economia, quindi quella sezione di padiglioni dedicati all'ex Unione Sovietica con statue di Lenin dorate, che ha appunto un altro padiglione dedicato allo spazio, e lì vicino si trova questa costruzione, segnalata da un monumento molto bello, che è un obelisco costruito e innalzato ai conquistatori dello spazio. Vi consiglio di cercarvi l'immagine, perché è un obelisco molto particolare, costruito fatto di titanio, in cui appunto la forma è quella ufficialmente di un obelisco, però rappresenta un razzo per l'esplorazione spaziale che si è alzato dalla Terra, e quindi il corpo di questa costruzione è una specie di triangolo, di grande triangolo che rappresenta il fumo che appunto esce dai motori di questo razzo, che serve a sorreggere il peso appunto del razzo sopra. Sotto ai piedi di questo obelisco si trova la costruzione del museo. Il museo è abbastanza interessante di per sé, ci sono cose, svariate cose da vedere. Vabbè, la parte più ovviamente istituzionale è quella più che viene menzionata sulle guide turistiche, è che potete vedere Vostok 1, cioè potete vedere la capsula originaria che Gagarin ha usato nel primo viaggio dello spazio. Ci sono delle esposizioni sia della Soyuz che del satellite Sputnik, per cui potete vedere appunto reperti di archeologia spaziale. Ci sono un'esposizione di vari elementi tecnologici, le tute che vengono usate nello spazio, le razioni che vengono date da mangiare agli astronauti, eccetera, ai cosmonauti. Però io devo dire la cosa assolutamente, ci sono delle cose sconcertanti. La più sconcertante sono i corpi tassidermizzati di Belka e Strelka, che sono appunto stati impagliati una volta tornati dallo spazio, dopo che hanno avuto una vita lunga e felice. Strelka ha avuto un sacco di cuccioli, sono stati celebrati come eroi dell'Unione Sovietica, sono morti felici secondo le leggende, e sono poi stati impagliati e conservati in questo museo. E qui faccio una parentesi perché musei con artefatti strani rappresentando Belk e Strelka non è la prima volta che me ne sentite parlare. Se volete risentirvi cosa fa la controparte statunitense, consiglio l'ultima puntata di Walk Wops con la descrizione del Museo della Tecnologia Giurassica di Los Angeles con le sue esposizioni di dipinti a olio di Belk e Strelka. Comunque questa è sicuramente la vista più sconcertante che potete trovare al Museo della Cosmonautica, non la più divertente secondo me, in quanto c'è, se non ricordo male, una costruzione di palle di decorazione dell'albero di Natale fatte di porcellana, fatta di ceramica, rappresentanti astronauti veri, cioè proprio rappresentazioni di veri astronauti dell'Unione Sovietica e cani del programma spaziale. Purtroppo devo dire, all'interno del c'è l'immancabile gift shop di questo museo, non vengono vendute queste palle di Natale di ceramica degli anni Ottanta, perché se no altrimenti sapete che ne avrei riportate a casa grandissime quantità. Comunque io consiglio di andare a vedere questo museo se sarà mai possibile ripassare da Mosca. Consiglio assolutamente il Museo della Cosmonautica e il Museo della Grande Guerra Patriottica, che è il Museo della Seconda Guerra Mondiale, altro museo con veramente dei pezzi imperdibili, che crea un'atmosfera veramente interessante. E quindi se passate dall'Asia centrale considerate di andare a vedere questi posti. L'osservatorio di Samarcanda è ancora facilmente accessibile, per Baikonur bisogna organizzarsi, e io mi fermo qui, e oggi in chiusura di questa puntata vi voglio lasciare una registrazione che a me commuove molto ogni volta che l'ascolto. Vi ho detto all'inizio della puntata che gli scienziati sovietici hanno delle registrazioni della missione di Gagarin, quindi sono in archivi pubblici, e questo significa che esiste una registrazione dei primi 30 minuti dal momento in cui la capsula si alza da terra e raggiunge l'orbita. Dopo il raggiungimento dell'orbita le comunicazioni radio vengono interrotte perché non c'è la tecnologia per mantenerle. Questo significa che esiste una registrazione del momento in cui il primo abitante del pianeta Terra si rende conto di quello che sta succedendo. E quindi c'è una registrazione di Yuri Gagarin che si alza dal suolo e inizia a vedere i fiumi e le montagne che diventano sempre più lontane, e man mano che prosegue si rende conto della grandezza di quello che sta succedendo. Lo sentirete parlare di fiumi, beh non lo capirete, è in russo, gli sentirete dire Krasota, che bellezza, e quello che arriva è il minuto in cui Yuri Gagarin, primo abitante del pianeta Terra, si rende effettivamente conto che sta compiendo il primo viaggio spaziale.
Зарядим я кедр, произошло произошло взрыв головного обтекателя. На взор вижу землю, хорошо разлетела земля. Кедр, я заря один, все в порядке, машина идет хорошо, прием. Понял вас, вижу реки, складки местности, разлетим хорошо, видимость хорошая, отлично все во взор видно, прием. Ваших голос, кедр, я заря один, все нормально. Видимость отличная, хорошая видимость, прием.
Я заря, слышу вас отлично. Продолжайте, пожалуйста. right when the time is right.